Benvenuti a Charle Sportive, io sono Jacopo Iside,
Giacomo Conte,
Federico Cimatti
e Federico Albrizzo.
E oggi avremo un sacco di temi, in realtà due, però comunque molto ampi. Avremo una fantastica intervista con Dan Peterson che ci racconterà come ha visto il Super Bowl.
E poi parleremo di tutte le bombe del calciomercato.
A tra poco.
Charle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Eccoci di nuovo in onda, siamo in una mattinata in realtà, dobbiamo dire questa cosa perché ieri sera in diretta io mi sono scordato di registrare e quindi stiamo rifacendo la puntata, però in realtà è una fortuna ragazzi perché ieri sera si è concluso il calciomercato.
Quindi facciamo una sorta di ridicola Charle.
Esatto, no, per carità di Dio, questa com'è finita. Meglio evitare, no, comunque.
Faremo tutta una rassegna di tutti i colpi fatti in Italia e all'estero, ma commenteremo anche per capire chi ha fatto il mercato migliore e chi invece poteva fare qualcosina in più. Vi ricordiamo che comunque potrete commentare questo nostro podcast, perché uscirà in podcast la puntata, sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive e sul nostro profilo Twitter @CharleSportive. Però prima del calciomercato, l'abbiamo detto, la vera bomba di questa puntata
è l'intervistore al mitico Dan Peterson che ho avuto l'occasione di fare. E, beh, direi l'ora di farla sentire.
Siamo in collegamento con coach Dan Peterson, famosissimo coach, noi tutti quanti milanesi tifosi dell'Olimpia la tifiamo e la ricordiamo sempre, quindi le faccio il saluto da parte mia, da parte di Charle Sportive e di tutta Radio Statale. Le volevo chiedere, l'abbiamo chiamata per chiederle un commento a proposito del Super Bowl di ieri sera.
Ovviamente uno dei migliori Super Bowl, che generalmente è una partita non molto bella per due o tre motivi. Uno è perché ci sono due settimane tra, diciamo, le semifinali e la finale, che sono troppo, il ritmo è una partita alla settimana ogni domenica. Però loro, per pubblicizzare, pompare, tutto questo qui, fanno due settimane e generalmente le squadre perdono qualcosa prima del Super Bowl. Poi l'altra cosa che vendono la pubblicità per le cifre veramente incredibile, e quindi ogni possibile opportunità per fermare la partita per un bombardamento di pubblicità lo fanno, quindi le squadre anche durante la partita prima perdono il ritmo in due settimane, poi in partita stessa, cioè vanno poi
molto
stop, poi vanno poi. Esatto, quindi è tutto a singhiozzo, e le squadre, però ieri è stata una partita giocata abbastanza bene e anche molto, cioè strette misure. Generalmente una squadra sempre prima vince 49-0, una roba così, invece questa è stata una partita molto punto a punto, e ha premiato il più grande allenatore, il più grande regista Tom Brady, allenatore Bill Belichick e la regista quarterback Tom Brady, che sono veramente i migliori.
Infatti ricordiamo che l'incontro è terminato 28-4 per New England Patriots.
28-24.
E volevo chiedere, a proposito della partita, che alla fine della partita Peter Carroll, l'allenatore dei Seattle Seahawks, si è assunto la responsabilità del, diciamo, passaggio decisivo,
sì,
che Russell Wilson ha sbagliato.
Ma molto gentile lui a prendere la responsabilità, anche se non era stato il suo allenatore dell'attacco che ha fatto questa chiamata qui, e lo stanno ovviamente criticando per questa scelta adesso negli Stati Uniti. Cioè avevano la possibilità di chiudere la partita, cioè un passaggio lì è super rischioso, cioè era corso un rischio inutile, cioè anche se avesse completato il passaggio per una meta, bellissimo, e avrebbero avuto ragione loro, ma sarebbe stata una decisione sbagliata lo stesso. Io ho allenato football per due anni, ne so qualcosa, ho giocato due anni, e quindi è un rischio. Dai la palla a Marshawn Lynch, ci pensa lui a portarla dentro, almeno ti tieni possesso della palla, però facendo un passaggio tu non segni e perdi la palla, e quindi un doppio disastro, veramente molto mal consigliato.
Ecco, infatti. E invece è stata, diciamo, sull'altro lato della bilancia, è stata la consacrazione definitiva di una carriera straordinaria, come ho detto lei prima, del quarterback di New England, cioè Tom Brady, e che diciamo che a inizio anno aveva subito delle pesanti critiche dopo quel ruolino di marcia non straordinario, che c'è stato anche Rodney Harrison che aveva commentato piuttosto duramente definendolo un giocatore spaventato. Quindi diciamo che dopo due Super Bowl persi consecutivamente, forse questo è stato il canto del cigno, però meritato.
L'ha cantato molto bene.
Ecco.
Cioè, altro che finito, cioè, bisogna andare molto piano prima di gettare fango addosso ai grandi campioni, e lui è veramente un grande campione, uno che ha vinto 4 Super Bowl, l'unico altro a fare questo è Terry Bradshaw con i Pittsburgh Steelers, quindi Brady ha dato una dimostrazione di grande classe, di grande continuità, cioè tutta la carriera che fa, quanti Super Bowl ne ha fatto, cioè sei penso un record che sarà difficile battere, quindi è un giocatore di grande stoffa, di grande qualità.
E ha anche vinto il terzo MVP della carriera in un Super Bowl.
Quindi, uno che vuole, la gente vuole anche cercare di fare scena con queste dichiarazioni, però io andrei un po' piano se fosse loro.
E diciamo, siamo adesso in chiusura, non voglio rubarle troppo tempo. Ha visto anche lo show, magari quello dell'halftime, che è molto famoso.
No, io sono anti halftime show, cioè halftime non ci penso nemmeno, perché cioè, io sono contrario all'idea di far capire alla gente che c'è qualcosa più importante della partita stessa. No, hai il Super Bowl per il campionato del mondo del football professionistico americano, cosa deve. E poi anche lì un altro ritardo, cioè, dura per sempre queste cose qui, gioca la partita, poi dopo se c'è una bella cosa ne parliamo, però tutta questa storia qui mi sono un po' meno convinto, se posso dire, cioè, non so perché vogliono sempre esagerare queste cose, ma ormai è l'ordine del giorno.
La ringrazio tantissimo. Se le posso fare un'ultimissima domanda, questo invece diciamo che cambiamo sport ma restiamo sempre in America. Una previsione così, proprio se può dirmela a bruciapelo, sulla magari la finale dell'NBA, non so, oppure se vuole dirmi una finale di conference, magari qualche nostro ascoltatore va a giocarsi una schedina.
Yeah, meglio di no, perché i miei pronostici sono famosi per non essere mai realizzati, ok? Non ho mai indovinato uno, però diciamo questo qui, che non si può dire niente adesso perché le squadre sono più o meno a metà del campionato, però qualche sentenza si può dire, che la squadra veramente le due squadre che stanno sorprendendo tutti, Golden State dalla parte ovest del Pacifico e poi ovviamente Atlanta, che aveva 18 vittorie in fila, cioè la cosa nessuno aspettava queste due cose, magari buoni campionati ma non a questo livello qua, stanno letteralmente asfaltando tutti a vincere, faranno loro la finale? Questo non lo so dire, ok? Quindi bisogna aspettare questo qui, perché ci sono anche altre buone squadre. Chi vuole dire che, non so, San Antonio non si sveglia per fare la finale? Possibilissimo, anche se non sono messi bene adesso. Chi vuole dire che i Cleveland Cavaliers 10 in fila con loro, con LeBron James, chi dice che non vinceranno? Quindi è possibile tutto a questo punto qui. Bisogna avere un po' di cautela, però le due squadre rivelazione adesso sono diciamo Atlanta Hawks e i Golden State Warriors, per il momento sono preferiti loro da tutti.
Ecco, mi permetta rispetto a questa cosa un'analisi velocissima. Forse durante la regular season si dimostra il collettivo decisamente superiore rispetto all'individualità, alla classe dei singoli magari.
Bravissimo, un'analisi perfetta, perché ci sono due tipi di squadre, la squadra della stagione regolare e la squadra dei play-off. Bisogna vedere se queste due squadre che abbiamo citato sono squadre da play-off. Stagione regolare premia veramente il rendimento costante, e loro stanno facendo questo adesso in maniera veramente prepotente, bisogna fare complimenti a loro per questo. Avrà valore nei playoff, è tutto da verificare, onestamente non so dire adesso, però sono squadre che francamente mi hanno stupito, e non poco.
Va bene, la ringrazio tantissimo, coach Dan Peterson, grazie mille.
Abbiamo ascoltato l'intervista a Dan Peterson, estremamente interessante, devo dire.
Sì, soprattutto quello che dice sull'halftime show.
Sì, infatti, perché questa qui è una cosa abbastanza importante. Lui, americano, mi ha stupito un po' questa cosa, che detesti questo American show. Voi non so, che cosa ne pensate?
Ma io penso che, esatto, una cultura come quella americana, così patriottica ma anche così devota al consumismo, cioè, dove, voglio dire, anch'io sono sempre stato affascinato dall'Halftime Show, sentire un americano che invece gli viene il rigetto soltanto a sentirlo nominare è una cosa assurda.
Che poi è incredibile per un personaggio come Dan Peterson, che tra l'altro viene dal mondo del basket, e il basket, l'NBA in particolare, è uno degli sport col maggior tasso di spettacolarità, anche nella partita più insignificante di regular season. Una partita che dura 48 minuti viene alla fine corredata da tutto uno spettacolo e dura 2 ore e mezza, 3. Nel frattempo qua piccoli incidenti a Chile, c'era il buon Giacomo che si stava spiattellando giù dalla
sedia. Stavo per morire, è partita una rotella.
Tornando alla serietà, appunto, dicevamo, l'Halftime Show è uno spettacolo, è una cosa a parte.
È uno spettacolo nello spettacolo, ma in realtà, secondo me, la sua critica vera e propria non è tanto all'Halftime Show, che poi sicuramente nel senso è quello più importante e risulta, però alla fine quelli lì sono 13 minuti di intervallo, di show, diciamo. Secondo me la cosa veramente fastidiosa è tra uno spezzone e l'altro, che c'è sempre un sacco di pubblicità, e lì invece, mentre da noi è la pubblicità che si adatta alla partita, da loro è la partita che si adatta alla pubblicità.
È una cosa molto americana, in effetti, perché hanno questa abitudine di spettacolarizzare qualunque cosa, e anche un loro pregio poi, in realtà, perché...
Raccontiamo un po' la partita, che ne abbiamo discusso con coach Dan Peterson.
Sì, ecco.
Allora, la partita si è conclusa 28-24 per i New England Patriots contro i Seattle Seahawks. La partita ha segnato alcuni record, perché c'è stato uno 0-0, cioè proprio di risultato, fino a 20 minuti dall'inizio, che è come abbiamo detto ieri sera in diretta. L'anno scorso invece era iniziata con un fumble incredibile,
tutt'altra cosa,
e si era anche conclusa con un punteggio totalmente diverso. Questa volta si è decisa nell'ultimo minuto.
Tra l'altro si è decisa con due fondamentalmente le cose che hanno deciso la partita: un errore tattico di Seattle e un grande intercetto, una grande giocata difensiva invece di New England. Tra l'altro, importante, l'allenatore, il tecnico, il coach.
Sì, abbiamo parlato adesso col coach, esatto. Peter Carroll, che si è assunto la responsabilità, e lui giustamente dice: beh, la responsabilità se l'è assunta perché che cos'altro poteva fare? Cioè,
è stato un gesto carino,
esatto.
Ha detto proprio.
Sì, anche perché c'è da dire che comunque nel football americano influiscono molto le scelte tattiche dell'allenatore, questo è anche dato dal fatto che è molto frammentata la partita, ci sono vari intervalli.
E infatti, sì, quindi l'allenatore può suggerire, ci sono anche allenatori di attacco e allenatori di difesa che possono suggerire di fare una tattica piuttosto che
non altro. Solo, se voi avete presente anche alcuni vecchi film con Dennis Quaid, me ne ricordo uno in particolare, è curioso il fatto che il quarterback in panchina, che di solito è l'esperto, possa suggerire via auricolare al quarterback giovane in campo la tattica e la strategia da adottare giocata per giocata.
E poi anche con quale cheerleader uscire la sera. Poi.
Sicuramente non è un problema di Tom Brady, perché lui esce con la moglie Giselle Bündchen, e direi che problemi lui non ne ha. Però celebriamo, come dire, la vittoria di un campione straordinario, probabilmente, non so adesso, magari l'ultima vittoria della sua carriera, comunque sicuramente dopo 14 anni di lunga carriera.
E soprattutto dopo due finali di Super Bowl perse.
E soprattutto ha raggiunto Montana.
Sì, ha raggiunto Montana. Come ha raggiunto Montana? Aggiudicandosi per la terza volta in carriera il titolo di MVP, cioè di Most Valuable Player. Come mi è venuto bene, Most Valuable Player.
Dan Peterson sarebbe fiero della tua pronuncia.
Mi meriterei una carezza, ossia il migliore giocatore in assoluto della finale della competizione.
E che è riuscito tra l'altro a sconfiggere quella che è comunque la linea difensiva più forte di tutta la NFL, perché Irwin e Bennett, che sono i tackle offensive dei sack dei Seattle Seahawks, avevano una media di 232 yard lasciate correre la partita, quindi
pochissimo,
molto bassa.
Beh, Seattle fra l'altro l'anno scorso aveva proprio vinto il Super Bowl sulla difesa, fondamentalmente, per cui
infatti forse anche segno di uno spostamento dei valori, magari, che comunque una squadra come i Seattle Seahawks, che non hanno delle individualità incredibili davanti, a parte il quarterback Russell Wilson e Marshawn Lynch. Hanno basato la loro forza sulla difesa.
Che tra l'altro Marshawn Lynch è stato appunto il nodo di quell'errore finale, perché doveva ricevere lui il pallone per la corsa con l'ultima possibilità, un minuto dalla fine.
Si mancava una yard.
A una yard alla meta, e invece Wilson ha avuto l'ordine, o ha scelto, non è ben chiaro, comunque ha avuto l'ordine di lanciare, ed è stato quello che poi ha portato all'intercetto finale.
Beh, comunque da un punto di vista, diciamo, romantico, secondo me è meglio che sia finita così, perché Russell Wilson c'ha 26 anni, ha tutta la carriera davanti per vincere, stravincere.
Per cui evviva il romanticismo, evviva Tom Brady che ha vinto all'apice della sua carriera.
L'unica cosa, perché come dicevi Stinger ieri,
come dicevo ieri sera, Tom Brady Ken, prima del Yes Weekend, Tom Brady era considerato l'eroe, yes, il supereroe sportivo della,
sarà tornato da Gisele vestito da Superman dopo.
L'unica nota, se posso dire, poco romantica della sconfitta di Seahawks, che appunto loro l'anno scorso avevano vinto il Super Bowl, prima volta nella storia di Seattle. Sarebbe stato un caso unico nella storia del Super Bowl che la stessa squadra bissasse il primo successo della stagione scorsa. Sarebbe stato incredibile,
sì, sì,
assolutamente.
Beh, comunque già il fatto di essere arrivati alla finale del Super Bowl
dimostra che è un progetto che è partito da qualche anno e mai, e si sta dimostrando assolutamente vincente.
Non sarà un caso, ma l'anno scorso era Seattle Denver, quindi cioè le due capitali degli stati che hanno legalizzato la marijuana. Quindi non è che adesso io, cioè, ci cerco per forza, ci sono delle unioni, è ovvio che non sono coincidenze.
È un discorso molto disinteressato, assolutamente.
Sì, 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 infatti.
Tra l'altro, un'altra cosa che ci penso adesso, l'anno scorso Seattle in due anni fondamentalmente ha affrontato i due quarterback più storici della NFL, perché l'anno scorso hanno battuto Peyton Manning, autore tra l'altro di quel famoso fumble non forzato iniziale, e invece quest'anno sono stati sconfitti dall'altra leggenda dell'NFL, appunto il nostro carissimo Tom Brady. Rieccoci di nuovo qui a Charle Sportive su Radio Statale. Ora stiamo per aprire la nostra ampissima pagina sul calciomercato e vi ricordiamo che potrete commentarla sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive o sul nostro profilo Twitter @CharleSportive.
Esatto, siete contenti, siete tristi, la vostra squadra del cuore ha fatto gli acquisti giusti, credete che non li abbia fatti, commentateci e fateci sapere il vostro pensiero, che ci interessa molto.
Passiamo subito a analizzare
una bella analisi veloce, esatto, così dei principali acquisti e cessioni.
Esatto, quindi passiamo subito ad Atalanta, Cagliari e Cesena. Vediamo l'Atalanta che acquista Piniglia ed Emanuelson, cede Molina, Olauson e Spinazzola. Per quanto riguarda il Cagliari, vediamo l'acquisto di Gonzales, di Berkic, di Kopp e Mboku. Il Cesena non acquista nessuno.
Ecco, allora partiamo da questa premessa. Tra queste tre ci sono,
diciamo,
pochi,
che
sono
tre
pochi,
squadre per che lottano per la salvezza.
Pochi dubbi su chi abbia fatto le scelte migliori. Cioè, l'Atalanta si è assicurata un centravanti che in Italia è di tutto rispetto, come Piniglia, tra l'altro, gol all'esordio in Cilena contro la sua ex squadra Cagliari, senza esultare. Ma l'acquisto più importante, secondo me, non è tanto Piniglia o Emanuelson, quanto il non aver ceduto Baselli, che è ormai il vero pezzo pregiato dei nerazzurri.
Sì, sembrava a un passo dal Milan nella giornata di ieri, poi nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità del fatto che sarebbe rimasto
almeno,
che rimarrà, Bergamo almeno fino a quest'estate.
Sbaglio quando stava finendo il campionato estivo che il Milan ha comprato Jack Bonaventura negli ultimi due giorni di mercato, e c'era stato anche un tentativo per Baselli, si diceva Baselli adesso va anche lui. Secondo me si è ripresentato esattamente lo stesso problema in questa situazione, cioè tu non puoi cedere un centrocampista, in particolare ruolo importante, di quella qualità a due giorni dalla fine del mercato.
Più che altro in una situazione di classifica tale che hai bisogno di trattenere il giocatore. Poi probabilmente Milan avrà strappato anche il cosiddetto gentleman agreement, che in caso di cessione a giugno potrebbero essere i primi interlocutori dell'Atalanta. Però è giusta la scelta dei bergamaschi di trattenerlo.
O come aveva fatto il Pescara quando aveva Verratti, che era in, sì, Serie A, e poi comunque è sceso lo stesso in Serie B, però aveva provato a tenerlo perché la Juventus aveva già provato a prenderlo a gennaio e poi aveva rimandato tutto il discorso a giugno e invece è entrato il Paris Saint-Germain.
Sì, anche perché io poi ho una credenza sull'Atalanta, che comunque se volete, non è uno di quei club, come dire, che si piazzano nei primi posti in classifica, ma spesso, come dire, hanno un vivaio interessante. Ma questo perché? Perché comunque sono quei club a cui piace comunque creare magari spettacoli in alcune partite o con le big, tipo col Milan, Inter, la Juve, metterli in difficoltà, danno l'anima, e comunque qualche giocatore emerge sempre, perché a me mi è capitato più volte di vedere l'Atalanta pericolosa in situazioni assolutamente inaspettate.
Guarda, l'Atalanta ha quello che penso a livello personale penso sia il vivaio migliore d'Italia, perché se voi pensate anche a grandi campioni degli ultimi anni sono usciti tutti da quel vivaio. Pazzini, Montolivo o Inzaghi, andando addirittura più indietro. Sono tutti prodotti del vivaio
bergamasco. Mi fa ridere che ho messo nella stessa frase i grandi campioni a Montolivo.
Beh, comunque...
Cioè, questo era pesante, lo so.
Anche...
Parliamo che piace o non piace, parliamo comunque di un giocatore che in Serie A prendere 3 milioni di euro l'anno, mentre noi purtroppo siamo qui in radio a prendere gli schiaffi.
Esatto. Ma anche noi prendiamo 3 milioni in radio, no?
Gli schiaffi,
ingannato.
Però.
Non te l'avevamo detto.
Ah, non è così? Ah, scusa. Ho sbagliato.
Come
scusate.
Le azioni di Bart. Ma io ho 10 milioni di azioni, quanto vale? Fa 10 per 0.
Comunque, per quanto riguarda invece Cesena e Cagliari... pochi movimenti, poco
pochi
da segnalare,
anzi casomai le cessioni, no, ma dico anche per esempio il Cagliari che ha ceduto i Barbo e Pignia. Comunque e Pignia,
ah, no, Pignia, Genoa,
no, Pignia era già dal Genoa, però è una squadra che comunque ha venduto,
si è indebolito
con la nuova gestione, perché poi ricordiamo che è subentrato il patron Giulini a
Cellino.
Si è indebolito, ha venduto quasi tutti i pezzi principali. Passiamo all'analisi di altre tre squadre. Allora, il Chievo si segnala per aver fatto un cambio importante in attacco, perché ha ceduto Maxi Lopez al Torino e ha acquistato Pozzi dalla Sampdoria, dal Parma. L'Empoli di rilevante ha fatto due cose in particolare, cioè ha ripreso Saponara dal Milan, e quella che invece, specialmente da parte mia, è un'ottima notizia, ha ceduto la seconda, con proprietà, la seconda parte, diciamo, di proprietà di Rugani alla riceduta alla Juventus. La Juventus si aveva dato in prestito,
che poi in verità si tratta solo della formalizzazione di quello che già
di un accordo che era già fatto, infatti lui comunque è stata valutata la metà, cioè 3,5 la metà, quindi vuol dire che il suo valore è 7. Secondo me un ragazzo di questa età, difensore con queste caratteristiche, cioè già adesso vale almeno 10 milioni di minimo 10 milioni di euro. E adesso non voglio mettere pressione sopra, però
il valore è alto.
Sai, difensori buoni non ce ne sono tantissimi.
Ce ne sono pochissimi oggi, in questo momento storico, veramente veramente pochi.
È strano poi, perché l'Italia dal punto di vista dei difensori era sempre stato un vivaio prolifico.
Se poi in allenamento appena arriva uno famoso sono i presidenti delle squadre a dire di non andare con dei contrasti troppo decisi, ti credo che non crescono dei grandi difensori.
È possibile anche questa versione.
Piccola curiosità, a proposito di questo, ha ragione Giacomo, un malcostume tutto italiano, oddio, anche europeo, è che in allenamento non si vive con intensità la fase difensiva. Va apprezzato in questo senso quello che ha detto Mihajlovic il giorno dell'acquisto di Samuel Eto'o: la mia speranza è che i miei difensori martellino e picchino sulle gambe di Eto'o, perché così si abituano sia i difensori a fare quello che poi dopo è il lavoro da fare la domenica, sia Eto'o si abitua a quello che poi dopo sarà quello che lo aspetta la domenica, cioè scarpate.
Sì, anche perché Eto'o ormai era abituato bene all'elicottero, l'aeroplano con cui andava agli allenamenti.
Beh, infatti poi Eto'o queste disposizioni di Mihajlovic l'ha presa benissimo ieri, no? Si è presentato puntuale all'allenamento pomeridiano.
Sì, sì, esatto.
Assolutamente, tutto in ordine, no? Assolutamente.
Invece c'è da parlare un attimo della Fiorentina. La Fiorentina ha fatto un mercato un po' strano, perché comunque con l'assenza prolungata di Rossi, Gomez, che secondo me non dà quelle affidabilità...
Ha fatto un mercato a Marcord.
Ha fatto un mercato a Marcord. Secondo me il mercato della Fiorentina è stato questo. Cediamo Quadrado, prendiamo Salah, più o meno è dentro uno fuori l'altro, cioè tu prendi comunque un giovane veloce.
Tanto in prestito gratuito con l'ingaggio pagato per la metà dal Chelsea,
quindi va benissimo. E poi richiamo due comunque affidabili, una mezza punta e una punta, in modo da riuscire a fare comunque il campionato italiano in maniera discreta, cioè stiamo parlando di Diamanti e Giler.
Guarda, l'unica cosa che mi ha stupito è stata la mancata cessione di Ilicic, perché fondamentalmente hanno Diamanti, Ilicic, Mati Fernandez, sono tutte mezze punte. Giusto dare via Marin, che ha deluso nel campionato italiano, ed era anche lui un doppione di Diamanti e di Ilicic, però mi aspettavo che uscisse anche lo sloveno, perché mi sembra di troppo.
Più che altro mi sembra che abbia trovato veramente poco spazio.
Assolutamente, sì.
Nel senso, non è magari un fenomeno, però comunque è un giocatore di discreta qualità. Quindi...
Comunque, la cessione di Cuadrado era inevitabile, è stata monetizzata in maniera corretta, quindi...
Ah, poi secondo me hanno avuto una buona idea prendendo Diamanti e Gilardino insieme, perché sono due giocatori che hanno giocato tanto insieme anche a Bologna, quindi sono due ragazzi che conoscono bene il campionato italiano e si conoscono bene, quindi.
Assolutamente. Ma andiamo avanti, chi ci aspetta dopo, Giacomo?
Ma di sicuro parliamo di Genoa, Juventus e Lazio. Per quanto riguarda il Genoa vediamo un sacco d'acquisti: Tino Costa, Niang, Pavoletti, Laxal, Borriello.
Ti interrompo, scusami. Nessuna novità. È il mercato del Genoa che ogni sessione di mercato vende 20 giocatori e ne compra 30.
Io ho un amico, un caro amico che è molto tifoso del Genoa, che ha sempre definito Enrico Preziosi come un pappone, per cui conferma un pochino di questi di questi mercati sempre molto vivaci del Genoa?
Guarda, io chiuderei velocemente la questione sul Genoa dicendo una cosa. Era un organismo che funzionava. Funzionava bene in questa prima metà di campionato. Hanno venduto Antonelli, hanno venduto Piniglia. Matri e Piniglia, che erano due attaccanti che stavano facendo bene. Hanno smantellato completamente il progetto di Gasperini. Io personalmente,
secondo me si è basato sulle ultime partite in cui comunque aveva fatto meglio
quello là. Ioannis per gli amici. No, è vero, però io sono molto scettico sul mercato del Genoa. Secondo me è stato smontato un meccanismo che stava funzionando.
Sì, perché ha fatto una caterva di acquisti, ma anche una caterva di cessioni comunque, per cui ha cambiato completamente compagine. Passando alla Juve invece,
Poco da segnalare.
Tra gli acquisti abbiamo De Ceglie e Matri.
Non hanno venduto Pogba, quindi non c'è mercato da fare fondamentalmente. Hanno preso Storaro, che è un buon rincalzo per il campionato. Si sono assicurati Rogani per luglio. Hanno sostituito Giovinco con Matri, che è stato venduto un anno e mezzo fa a 12 milioni di euro. Torna gratis. Tanto di cappello la dirigenza bianconera.
Beh, sì, sai, lì vedi, ci sono errori e cose anche positive, perché se tu vedi proprio in particolare perché Matri è tornato alla Juventus, cioè per sostituire Giovinco comunque, perché acquisto di Conte sicuramente, è uno che è arrivato a 11 milioni per la metà, quindi in realtà valutato 22, se ne sta andando a zero. Quindi sì, sicuramente sì. Quello è un ammortamento negativo. Però di contro, come dici giustamente tu, il colpo Matri, venderlo a 12 milioni e riportarlo a casa a zero con metà dello stipendio, anche qua pagato dalla squadra prestante, cioè il Milan in realtà, non il Genoa, e comunque sono colpi.
Guarda, è un mercato assolutamente
da contenimento, perché contenimento. Tanto poi pare che effettivamente ci sarà una rivoluzione quest'estate, sì, così la dirigenza pare interessata ad acquistare un attaccante di grido. Quindi,
d'altronde a gennaio sei primo in classifica, con un discreto margine sulla seconda. Agli ottavi di finale di Champions League affronti un avversario non facile, ma comunque abbordabile, soprattutto in questo momento. Perché smontare anche qui un meccanismo? Non vi dico cosa sta facendo Jacopo quando abbiamo detto
ma potete
che il Borussia è abbordabile, ma appunto potete immaginare.
No, per cui esatto, sembra più un'operazione di contabilità, conticini in bilancio con la società.
Sì, mantenere i conti in ordine senza fare grandi spese.
Diciamo che l'unico tentativo grosso è stato fatto per Zaza, probabilmente.
Ma per Snyder.
Ah, sì, anche
forse l'unico Snyder, però era obiettivamente a delle cifre che non erano realistiche per il valore di mercato del giocatore e per le necessità della squadra. Passiamo alla Lazio.
Esatto. Per quanto riguarda la Lazio, tra gli acquisti abbiamo Maurizio, Ött, Morrison e Perea.
Acquisti assolutamente atipici, che poi Perea è l'interruzione del prestito perché si è infortunato Djordjevic. Alla Lazio manca evidentemente una punta.
E poi vabbè, tra le eccezioni abbiamo quella di Gonzalez.
Ma niente di particolare.
Hanno provato a prendere Pazzini l'ultimo giorno Pazzini in mercato, visto l'arrivo di destra al Milan.
Guarda, mancava quello la Lazio. Andando avanti,
il Napoli si segnala per gli acquisti di Gabbiadini e Strinic.
Che tra l'altro, vi faccio una curiosità, l'acquisto di Gabbiadini è nella top 10 europea per costo, per dare la povertà del mercato europeo di questa stagione.
Pensate.
Beh, in Italia però è stato abbastanza vivace come mercato di gennaio, secondo me. Forse soprattutto perché l'Inter ha comprato mezzo mondo.
Vivace, ma con pochi soldi. Cioè,
sì, quello sì.
Un mercato di prestiti e di parametri zero e niente più.
E molti riscatti obbligati.
A fine stagione, però.
Sì, sì, io parlavo di movimenti a livello economico, d'accordissimo.
Poi c'è il Palermo, che ha riportato
Palermo.
Iaialo, me lo ricordate?
Ex Siena, lui.
Ex Siena, sì, esattamente.
Ex Siena, poi andò in Germania.
Qua è enciclopedia del calcio, ragazzi.
E poi hanno portato Rispoli, che secondo me questo invece è un buon acquisto, l'avevo visto contro la Juventus in Coppa Italia,
sì.
E Rispoli un buon terzino, un buon esterno. Il Parma, invece, queste sono le note molto dolenti, perché il Parma purtroppo...
Se permettete, io eviterei di parlare del Parma per evitare di sparare sulla Croce Rossa, perché è un mercato che tra l'altro non si è ancora concluso, perché da qui a fine febbraio probabilmente molti giocatori potrebbero addirittura rescindere il contratto per le vicende societarie, quindi è impossibile valutare il mercato del Parma.
In realtà hanno fatto tre acquisti davanti che non sono neanche così male a sentirli, perché hanno preso Rodriguez dall'Atletico Madrid, che sicuramente era un esubero.
Varela.
Però non è male. Varela dal WBA, ex Porto, un buon giocatore. Comunque, e Livaia, che è un giocatore che ha tutto da dimostrare, però... Quando ci stava con la testa, diciamo.
Era interessante.
Dal punto di vista tecnico, ma anche con l'Inter fece 5-6 gol in Europa League con Stamaccioni, mi ricordo. Sembrava potesse essere veramente un giovane di grande prospettiva. Poi si è un po' perso, però.
E lui fa parte di questa generazione, questo fortunato filone, diciamo, d'oro che è stato trovato nella primavera nerazzurra in campo di attaccanti, perché più o meno da Balotelli in avanti, Balotelli, Bonazzoli, Destro, Livaia, adesso Puskas, sono tutti ottimi giocatori.
Poi mi chiedo sempre perché noi dell'Inter, mi permetto di dire noi, non inteso noi in studio, abbiamo una capacità a avere dei talenti e non essere capaci poi di farli crescere nel nostro club.
Andiamo avanti.
Concludiamo.
Quindi passiamo a Roma, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda la Roma, tra gli acquisti abbiamo Dumbia, Ibarbo e Spolli. Cessioni invece di Emanuelson, Destro e Somma.
Ragazzi, la Roma ha fatto e smontato il reparto d'attacco bene, ha 30 infortuni a centrocampo, uno via l'altro, e non è stato investito nulla su un centrocampista. È paradossale la cosa. Giusto, sì, l'acquisto di Spolli per sostituire Castan, che starà fuori a tempo indeterminato per l'intervento al cervello, al quale comunque, certo, gli facciamo tutti i nostri auguri per recuperare. Però manca un centrocampista, perché Strootman ha finito la stagione, De Rossi è fuori 3 settimane, Nainggolan non può tirare la carretta da solo, come neanche Pjanic.
E neanche Keita.
Assolutamente, Keita comunque, che è appena rientrato dalla Coppa d'Africa e ha una certa età, non può giocare ogni 3 giorni, perché poi ricomincia l'Europa League a breve.
Tra le altre cose, poi ditemi che cosa ne pensate, ma loro hanno fatto un acquisto, cioè hanno comunque fatto una cessione, quella di Destro, sicuramente poi con il riscatto d'obbligo a giugno.
Diritto. Però sarà riscattato, ma è un diritto, non è
diritto
un
di riscatto. Comunque hanno fatto degli acquisti molto importanti, perché hanno preso Ibarbo più o meno
alla stessa
cifra di Destro, quindi verrà pagato poi anche lui a giugno, mentre hanno fatto l'acquisto di Dubia, che è 18 milioni, che comunque per un attaccante
di 29 anni è
un signor acquisto. Secondo me stanno provando il tutto per tutto.
Assolutamente. Per quanto riguarda la Samp invece?
Per quanto riguarda la Samp, cos'è che abbiamo? Abbiamo gli acquisti di Correa, di Muriel, di Coda, di Frison e Muñoz.
Ma la Samp, diceva, notavamo ieri sera con anche Fede, che ha fatto un mercato un po' strano, perché era quasi al terzo posto, stava inseguendo l'Europa, e di solito si dice squadra che vince non si cambia. Invece in questo caso hanno fatto uno stravolgimento.
Quanto pare a Genova non sono molto di quest'idea, né da una parte né dall'altra. No, la Samp ha preso sicuramente un difensore di grande prospettiva, che è Muñoz, che
però
resta
solo 6 mesi.
Sì, però di qui a giugno può, secondo me, essere veramente di ottimo aiuto, soprattutto, lo diciamo anche prima, considerato che in particolar modo nel nostro campionato non ci sono tantissimi difensori di alto livello. Hanno preso Eto'o, che ieri ha avuto già qualche screzio con Mihajlovic, ma questa mattina si è allenato, quindi sembra che sia tutto a posto. E Eto'o, non lo so, secondo me è un po' un punto interrogativo. Io non sono sicuro che potrà rendere tanto quanto Gabbiadini,
come anche Muriel.
Io sono più
assolutamente.
Due scommesse incredibili hanno fatto,
perché Eto'o è un giocatore di valore tecnicamente indiscutibile, ma che nell'ultimo anno non ha fatto tantissimo in Inghilterra, e che si era abituato ai ritmi del campionato russo, che insomma,
esatto, cioè come diceva Fede, secondo me il problema di Eto'o è che si è abituato a dei ritmi, mi spiace dirlo, però un po' da pensionamento che ha potuto sperimentare nel campionato russo.
Perdonatemi, ma io non sono d'accordo, perché comunque Eto'o viene dal campionato inglese, non dal campionato russo, perché lui negli ultimi 2 stagioni è stato all'Everton, e lì, se vuoi, a livello di ritmo giocano a un ritmo più alto. Quindi io penso che invece a livello di intensità possa dare qualcosa nel campionato italiano. Ho qualche dubbio in più da un punto di vista tattico, più che altro, perché dovrà fare la prima punta, che è una cosa che non necessariamente sa fare. Ha sempre avuto una punta di ruolo vicino, perché anche all'Everton giocava con Lukaku, all'Angy giocava da prima punta e ha fatto male all'Angy.
Anche al Chelsea giocava da prima punta e non ha fatto...
Al Chelsea giocava da prima punta, ma giocava da prima punta con di fianco un altro attaccante. Anche lì giocava con Fernando Torres o con Drogba o con Diego Costa. Quindi non... Anzi, Diego Costa no, con Demba Ba, hai ragione, scusami. E quindi ha sempre avuto una prima punta di fianco. Qui giocherà con Eder. Di fianco.
Beh dai, quando era al Barcellona era l'unica prima punta. Piccolo dettaglio, chi lo riforniva erano Leo Messi e Ronaldinho, quindi forse...
O Thierry Henry.
Anche bravissimo, vero?
Sì, esatto, io l'unico
e
dubbio...
E all'Inter era il famoso Eto'o terzino.
Esatto,
l'unico dubbio che serbo un po' è che non gli abbiano fatto comunque bene quest'anno in Russia. Dico solo questo.
Sai, quando guadagni 20 milioni di euro una
ti
stagione,
fa tutto bene, non so.
No, fa tutto bene.
Compri mezzo Camerun.
Esatto. In genere però non fa bene sul fisico, secondo me. Vabbè, tornando invece a noi, dobbiamo passare a Sassuolo. Per quanto riguarda il Sassuolo, tra gli acquisti abbiamo Lazarevic e Donis e le cessioni di Manfredini, Pavoletti e Griozzi.
Mantenimento, anche il Sassuolo ha tenuto il suo tridente davanti, tutto italiano.
Quello lì, infatti, secondo me, come basta, detto, quella per la Juve,
è il miglior acquisto possibile.
Zaza, Berardi e Sansone.
Arriviamo alle squadre nostrane.
Alle squadre, sì, no, ma in realtà mancano Torino, Udinese e Verona. Il Torino si segnala appunto per l'acquisto di Maxi Lopez e in particolare null'altro, la cessione di Larrondo, se vogliamo, è fuori
una punta.
Ha ceduto Gillet al Catania, ecco, portiere. Così. L'Udinese non ha fatto nulla di particolare, ha soltanto ceduto. In questo caso mi stupiscono alcune cose, perché tipo un giocatore che io avevo considerato quando era a Liverpool un ottimo giocatore come Riera, comunque non si è segnalato.
È diventato un buon pokerista, però ha chiuso con la carriera da calciatore.
Hanno ceduto Muriel, hanno ceduto Coda, hanno ceduto Faraoni, insomma hanno fatto molte cessioni. Poi comunque sappiamo che gli organici delle squadre di calcio in Serie A sono numerosissimi, mm-hmm. quindi magari a metà stagione hai visto che 5-6 giocatori non hanno fatto un minuto, meglio cederli e fargli fare...
Per quanto riguarda invece le due veronesi, grandi movimenti di mercato non ci sono stati, se non...
L'acquisto di Fernandinho.
L'acquisto di Fernandinho del Verona, appunto, volevo dire. E per quanto riguarda il Chievo, sono riusciti o meno a chiudere il grande colpo alla fine?
Ma no, il Chievo, abbiamo detto prima, hanno fatto soltanto lo scambio Pozzi-Max, cioè hanno preso Pozzi per riempire la casella, Maxi esatto. Lopez è lasciata aperta.
L'operazione di Pozzi, se non sbaglio, è un'operazione che al Chievo costa 1000 euro, quindi molto, molto, molto
ricalca
pesante.
Ricalca un po' quella di Mannini al Napoli di qualche anno fa, che arrivò per 500 euro alla risoluzione delle buste.
Alle buste, sì, esatto.
E poi finiamo con il Milan, che ha fatto una campagna acquisti sicuramente importante, ha preso Suso gratis da Liverpool, il ragazzo giovane, ha comprato Cerci dall'Atletico Madrid, ha preso Destro dalla Roma, Bocchetti in difesa, Antonelli dal Genoa terzino e Paletta dal Parma. In realtà si è rifatto la squadra comunque.
Sì, pur non avendo toccato forse il reparto che aveva bisogno di più,
come la
forzi,
Roma,
che era il centrocampo, perché al Milan manca comunque un regista. C'è il solo Montolivo, non ci sono alternative, perché si è visto anche col Parma, la mediana 2 Poli Van Ginkel, tanta corsa, tanta buona volontà, zero idee.
E forse il problema è che quando arrivi a metà stagione i centrocampisti non partono, perché una squadra ha paura a toccare quel reparto dove...
Il mercato invernale è il mercato degli scarti delle punte, d'altronde, come hai detto tu poc'anzi.
Sì,
quindi...
poi soprattutto i centrocampisti che hanno qualità di regia sono pochi e insostituibili.
Se volete, l'unica cosa è stato il gentleman agreement appunto con l'Atalanta per Baselli, che dovrebbe essere rossonero a giugno, e a giugno ci sarà la rivoluzione a centrocampo.
E un'ultimissima cosa, forse non bisogna vedere l'evoluzione sul fronte Parma, perché ci sono delle possibilità con un giocatore del Parma, probabilmente Lodi, che
bisogna
si svincolasse.
Vedere i tempi di svincolamento via tribunale, via messa in mora della società, e poi si ha tempo fino al termine di febbraio per tesserare, però è molto difficile.
Comunque, esatto, vediamo una certa vivacità sempre del Milan, però comunque una gestione al risparmio.
Assolutamente sì.
Beh, io passerei all'Inter a questo punto, per cui vediamo che l'Inter ha avuto una ventata, come dire, di novità con l'arrivo di Mancini e...
gli hanno fatto gli acquisti, perché tutti quanti saprete di Podolski,
di Shaqiri, di Brozovic, di Murillo e Santon, che ritorna, e le cessioni di Mbaye, di Vila e di Krin.
Partendo dai giocatori che non hanno mai visto il campo.
Assolutamente.
Comunque,
sono stati tagliati gli esuberi, soprattutto in Vila, che era un contratto comunque oneroso perché era arrivato a parametro zero. Sono arrivati tre investimenti importantissimi, perché complessivamente si parla di oltre 20 milioni di euro tra Shaqiri, Brozovic e Podolski. Ora, il rendimento sul campo per ora non sta dando i suoi frutti, però gli investimenti sono stati, secondo me, equilibrati. Cioè c'è stato un investimento importante per le parti.
Io d'accordo. Penso soprattutto in ottica futura, cioè pensando all'anno prossimo. Mancini ha sempre detto, al di là di questa stagione, io l'anno prossimo voglio competere per lo scudetto. Penso che l'Inter sia andata a toccare un po' tutti i reparti, anche con una certa intelligenza.
Infatti una cosa che mi auguro a questo punto, dopo l'ultima figuraccia e tutto quanto, comunque, che più che preoccuparsi della classifica adesso, che sì, ha senso, ma secondo me fino a un certo punto, però che si riveda un Inter che si ricostruisce man mano, appunto in ottica dell'anno prossimo. Non so cosa ne pensate.
Ma sicuramente ora sono state messe le prime pietre per una rivoluzione, ma la rivoluzione vera deve arrivare in estate, assolutamente.
Perfetto, allora questa bella analisi completa di calciomercato, speriamo che vi sia stata utile. All'estero non si segnalano grandi colpi.
Quadrado al Chelsea, Schürrle al Wolfsburg e Wilfred Bonito allo Swansea al Manchester City, ma a inizio mercato, ecco, non era un colpo nuovo.
Io so che tu non sei d'accordo, Fede, ma faccio chapeau al direttore direttore generale del Chelsea, perché comunque riuscire a fare quasi un acquisto a costo zero di Quadrado, tanto di cappello. Poi sicuramente Schürrle è un giocatore straordinario che non meritava, secondo me, di tornare in Germania. Magari avrebbe meritato un'altra squadra inglese, forse di più basso cabotaggio, però dove potesse esprimere meglio le sue qualità.
Anche se il Wolfsburg sta facendo una grandissima stagione, mi ha detto. È secondo, adesso non mi ricordo più a quanti punti dal Bayern, però l'ha anche battuto.
E viene tra l'altro, esatto, dal 4-1 al Bayern.
E secondo me è anche una squadra che ha possibilità di arrivare in fondo all'Europa League, perché c'è, ha un ottimo
organico.
A questo
organico. Punto, secondo me, tenteranno, ma giustamente, perché vedi, questo è il discorso. Io adesso sulla Roma, proprio finendo, sulla Roma, se voi pensate, più che il campionato in sé, che sicuramente ci provano, qua stanno tentando di provare a vincere l'Europa League. Assolutamente. Anche poi ricordiamo che l'Europa League ti dà accesso, da quest'anno ti dà accesso alla Champions League.
Infatti a maggior ragione, anche l'Inter, io sono dell'idea che dovrebbero mai puntare più sull'Europa League
e
che sul campionato.
Con il surplus di qualità che hai, mettendo Shaqiri e gente del genere, Icardi in Europa League. Perfetto, adesso noi salutiamo.
Vi ricordiamo sempre di seguirci sulle nostre pagine social Facebook, Charle Sportive, il profilo Twitter, @CharleSportive, e vi aspettiamo lunedì, potrete intervenire anche live con noi tramite il nostro account Skype, radio.statale.
Avremo probabilmente una puntata speciale, non vi anticipiamo nulla, vi faremo sapere.
Ci vediamo alla prossima, io sono Federico Albrizio.
Io sono Federico Cimatti, ciao a tutti.
Giacomo Conte.
Jacopo Iside, vi saluto.
Charle Sportive. Su Radio Statale stiamo tutti citi.